Inspiro, espiro. Avverto l'aria entrarmi nei polmoni ed espandersi leggera. Le mie compagne si sono accampate più in fondo sul pianale erboso. Picchettano, piantano le tende. Sento le loro chiacchiere e le loro risate arrivare fino a me. Inspiro ed espiro di nuovo per sentire un brivido di gioia lungo la schiena. Solo qualche mese fa non avrei immaginato nemmeno lontanamente di provare simili emozioni. Solo qualche mese fa, al contrario, mi sentivo in gabbia, sola, avvilita e quel che era peggio, come nella metafora della rana bollita, mi ero ritrovata in piena crisi senza avere la consapevolezza dei singoli cambiamenti di rotta della mia vita. E dire che a ripensarci adesso tutto era molto evidente. Da ragazza avevo il mio lavoro di interprete che mi dava tante soddisfazioni, mi permetteva di vivere da sola e mi lasciava il tempo per dedicarmi agli allenamenti. Praticavo di tutto, una vera sportiva onnivora, ma dopo aver scoperto l'arrampicata non avevo più cercato altro. A quei tempi per me era indispensabile vivere sotto l'elettricità che sentivo attraversarmi i polpastrelli. La roccia era la madre che avevo perso troppo presto, la dea buona che mi proteggeva, mi infondeva il coraggio limpido delle sfide più dure. Arrampicare per me voleva dire crescere, raggiungere i più alti gradi di difficoltà attraverso un'alleanza con la parete alla quale ero attaccata. Il tempo non esisteva, i pensieri svanivano. Ogni cellula era per la montagna in una congiunzione sacra e antica quanto il mondo. Poi era arrivato Guido. Guido, il ragazzo estroverso, intelligente, determinato, iperprotettivo, che pretendeva di essere il mio mondo, la mia felicità e di riempire ogni istante della mia vita. Per una ragazza come me, che non aveva avuto una famiglia vera e propria, era stata un'ondata d'amore travolgente. Mi sentivo stordita e inspiegabilmente fortunata e quando mi chiese di sposarlo non ci pensai un attimo. Guido non venne meno al suo proposito. Un giorno alla volta divenne il fulcro della mia esistenza. Un anno dopo il nostro sì avevo lasciato il mio incarico per affiancarlo nel suo studio professionale, ricoprendo diverse mansioni di fiducia. Inoltre, assorbita dal lavoro, a poco avevo diradato le mie arrampicate, fino a interromperle definitivamente con l'arrivo di nostro figlio. D'altronde Guido si rifiutava di condividere le gioie della parete e si opponeva con ostinata determinazione alle mie poche uscite, illustrandomi i rischi di una molto probabile caduta o di un incidente di percorso. Così, poco a poco, affogando in un amore totalitario e apprensivo, avevo lasciato alle spalle una parte di me per buttarmi a capofitto in un mare di impegni lavorativi e familiari che non lasciavano spazio a null'altro. Per molti anni, vivere nella bolla che Guido aveva costruito e di cui era l'epicentro mi era andato anche bene, ma con l'avanzare inesorabile dell'età mi ritrovavo a fare i conti con un profondo e divorante senso di isolamento e sofferenza. Di certo il peggioramento di carattere di mio marito non era d'aiuto. Più si sentiva venir meno lo smalto che solo la gioventù può concedere, più aveva bisogno di rassicurazioni. Così, oltre a voler essere al centro del mondo, il mio in particolare, con l'età era diventato anche onnisciente. «Devi dare retta a me, lascia che ti spieghi io come funzionano le cose», sentenziava su ogni questione, con sicurezza adamantina da detentore della saggezza del mondo. In presenza di nostro figlio, ormai grande, era ancora peggio. Si trasformava nel protagonista di uno show. Non ascoltava mai nessuno. Con lo sguardo compiaciuto tipico degli uomini che pontificano, voleva essere ascoltato mentre dispensava le sue perle di saggezza universale. Sì, lui sapeva sempre tutto, in ogni campo, in ogni settore. Oltre a illustrarmi come si doveva vivere, secondo quali principi e precetti, anche in campo lavorativo non mancava di elargire le sue istruzioni, malgrado lavorassi con lui da anni e fossi il riferimento dello studio. Allora ecco che a un certo momento mi resi conto che per me starlo ad ascoltare era difficile, che solo il suono della sua voce mi infastidiva. Basta. Ero davvero arrivata a un punto di non ritorno. Se non avessi trovato una soluzione, ma fu la soluzione a trovare me. La palestra ha organizzato un'arrampicata estiva in montagna, 4 giorni, annunciai una sera a bruciapelo mentre stavamo cenando. Era vero, avevo trovato l'annuncio infilato sotto uno dei tergicristalli dell'auto. Arrampicata in gruppo, solo partecipanti con esperienza. Ma è da troppo tempo che non vai, è pericoloso, con l'età poi ti sei ammattita, mi bloccò subito, dilungandosi poi sugli inconvenienti disastrosi di una pausa protratta nella pratica sportiva. È una cosa per principianti, una passeggiata, mentì decisa, sostenendo il suo sguardo scuro. Ho già dato i soldi, in ufficio ho sistemato tutto, stai tranquillo. Insistetti per non sbaragliare ogni altra sua considerazione indesiderata. Ma conoscevo bene Guido e sapevo che farlo desistere non sarebbe stato facile. Forse non sai che ormai tu non sei nemmeno più una principiante, sei peggio. Non posso lasciarti andare, ti romperesti l'osso del collo. Facciamo qualcosa insieme, ad esempio, noi due soli. Guido, siamo sempre noi due soli, tu ed io. Ho bisogno di tornare ad arrampicare, sbottai. Dovevo andare, assolutamente. E credo sia stata proprio la sfumatura di disperata certezza che avvertì nella mia voce a farlo cedere. Quindi, detto, fatto. Alle 8 del mattino, il giorno della partenza, Guido mi volle accompagnare ignorando diversi impegni di lavoro. Sulla piazza, un pulmino con il portellone aperto di lato esalava gas di scarico sull'asfalto bollente. «Fai attenzione, cerca di non farti male», mi salutò finalmente dopo avermi propinato una serie di consigli sulle modalità per sopravvivere in montagna in caso di temporale, anche se il tempo era buono e la settimana prometteva sole pieno. Il pullman partì puntuale, carico di pochi passeggeri agguerriti ed entusiasti. Tutti uomini, eccetto me. Il viaggio fu piuttosto chiassoso. A bordo non sentivo parlare d'altro che di gradi, di tempi di record e si risperava una pesante aria di competizione. Una volta arrivati al rifugio e scaricata l'attrezzatura, iniziammo a prepararci in fretta. Seduta su un masso mi infilai le scarpette, annodai la corda, bagnai le mani con il magnesio liquido. Quei pochi gesti che il mio corpo non aveva mai dimenticato, mi diedero la sensazione di uscire dalla gabbia nella quale mi ero rinchiusa per anni. Il fischio della guida mi richiamò al presente. Era ora di andare. L'inizio fu lento. Mentre salivo sospesa nel vuoto, ogni graffio e sbucciatura mi ripeteva le parole di Guido, ma al tempo stesso faceva risuonare la voce di una me lontana e pur tuttavia viva e vegeta, senza età e senza pensieri. Era un tratto semplice, una parete calda e porosa che mi dava il tempo per scaldarmi e per cercare le prese, l'equilibrio del corpo e anche la sincronicità dei movimenti. A poco scoprivo con gioia che l'alleanza con la roccia di un tempo non era mai venuta meno. Mentre le mie braccia, le gambe, il collo diventavano via via più performanti, i miei compagni salivano veloci in un antagonismo serrato e virile che rispondeva a dei codici tutti loro. Le rare volte che si arrestavano li sorprendevo a fissarmi e qualche volta mi era capitato di sentire qualche bisbiglio e persino risatine soffocate. Solo Franco, l'arrampicatore più esperto del gruppo, rimaneva al mio fianco in silenzio, fidandosi di ogni mia decisione e movimento. A fine giornata ci sedemmo intorno a un falò scoppiettante per cenare. La temperatura si era abbassata molto, avevo la pelle delle mani screpolata, ero esausta ma euforica con un cuore gonfio. A un certo punto mi sono preoccupato per te, Rita. Voi andate tenute d'occhio, esordì uno di quei partecipanti facendo l'occhiolino. Comunque rallentano le donne, si sa. La parete non era di quelle facili, porosa e liscia, difficile come poche, gli diede Manforte un altro. Eravamo a poca distanza, mi pare, risposi risentita. Mi sembrava di stare in un gruppo di cloni di Guido. Tutti la sapevano lunga con i loro toni paternalistici. Tutti professori saccenti e pronti a criticare. A me invece sembra che siamo allo stesso livello, gli zittì Franco con la sua autorità dettata dall'esperienza, e per quella sera nessuno ebbe più nulla da eccepire. I giorni seguenti furono molto faticosi, ma ogni difficoltà rimetteva in moto una parte del mio corpo che non aspettava altro per riappropriarsi della tecnica e dell'agilità che avevo conquistato in passato. La sera, dopo aver cenato, spesso rimanevamo io e Franco da soli, seduti davanti al fuoco. Gli raccontavo del mio lavoro, della passione per l'arrampicata archiviata per anni, di mio figlio e anche del mio rapporto con Guido. È un uomo buono, lo so, ma con lui mi sento scomparire. Quella sua presunzione di sapere sempre tutto che non ha sostanza mi ha davvero portata all'esasperazione. E anche qui, se ci fai caso, è la stessa cosa. Anche se le capacità sono identiche, tutti pretendono di spiegare le cose a me, l'unica donna. Cioè, non tutti, non tu. Franco ascoltava in silenzio i miei sfoghi e si allontanava solo quando sul mio cellulare compariva il numero di mio marito, che telefonava più volte al giorno e la sera non faceva eccezione, ma al quale spesso non rispondevo e preferivo inviare brevi messaggi prima di collare dalla stanchezza nella branda. La convivenza in comunità comunque non era facile per nessuno. A parte l'atteggiamento nei miei confronti e la competizione esasperata, nel rifugio la notte faceva freddo, qualcuno russava, così non si dormiva mai bene. Inoltre ci alzavamo tutti i giorni all'alba per tornare poco prima del tramonto. Tuttavia il tempo volò. L'ultimo giorno partimmo presto e dopo una lunga camminata iniziammo a salire. Un esercizio non troppo tecnico, ma comunque fisico. La montagna ci assorbì per 6 ore senza soste e solo a sera inoltrata finalmente rientrammo alla base. Ero davvero stremata. Mi faceva male dappertutto e in più per tutto il tempo della cena ognuno, eccetto Franco naturalmente, aveva qualcosa da suggerirmi. «Lasciami dire che tieni le spalle troppo alte, hai troppo distese le braccia, forse non ti hanno detto che la presa non funziona così. Adesso basta, arrampico da una vita, ho smesso per qualche anno ma so il fatto mio in materia, molto più di voi. Se non sbaglio siamo tutti qui, stesse pareti, stessi tempi, stesso livello e nessuno si è fatto male», sbottai di colpo. Alcuni annuirono con gli occhi sgranati. Altri rimasero muti, poi tra mugugni e sbadigli se ne andarono a dormire. Dalla rabbia intorno a me tutto era diventato improvvisamente sfocato. Troppa stanchezza, troppa pressione. E mentre cercavo di ritrovare l'equilibrio del respiro, sentii qualcuno afferrarmi la mano. Franco. Lo guardai negli occhi, in cerca di un rifugio. «Tu vai benissimo. Gli uomini spesso vogliono insegnare qualcosa alle donne, non perché sono più intelligenti o ne sanno di più, semplicemente perché questo li fa sentire importanti», disse con un filo di voce mentre sorrideva. Il suo viso sfiorava il mio. Il suo profumo era così buono e la sua presenza calmava i miei pensieri. Potevo quasi percepire il ritmo del suo cuore in quel silenzio azzurro di stelle. Rimanemmo sospesi per un attimo, mano nella mano. Poi mi avvicinai ancora di più e sussurrai «Grazie di tutto!». Ammiro la forza di chi si mette in gioco. L'arrampicata ce l'hai nel sangue. Non farti mettere i piedi in testa da nessuno e continua per la tua strada. Voi donne siete speciali. Dovevo riprendermi il mio spazio. Era arrivata ad odiare le persone care, tanto mi ero persa. Ma ora ho capito che se non rinuncio più a me stessa, tutto riacquista sapore. Anche mio marito, che chiama sempre, che mi aspetta a casa. E che amo, ammisi. Franco sorrise di nuovo, annuì e si voltò a guardare le stelle. «Riprenditi ciò che è tuo, con i tuoi tempi e con le tue modalità», mormorò prima di accarezzarmi il viso per poi alzarsi e andarsi a coricare insieme agli altri. Una volta rientrata a casa, mi sentivo piena di energia e ricaricata. Non avvertivo più ogni cosa un peso e anche Guido, che avevo trovato ad aspettarmi all'arrivo del pulmino, emozionato e felice come un ragazzino, mi sembrava un altro uomo. «Sei bellissima, la montagna ti fa bene. Non vedevo l'ora di rivederti», disse in un solo respiro. Poi, spostando il peso da un piede all'altro, sussurrò: «Per un momento ho pensato che non volessi tornare. Non mi hai quasi mai risposto al telefono». «Ti ho scritto, però». «Hai ragione, arrampicarmi mi fa bene e non smetterò più». Guido sussultò, sospirò, poi mi prese lo zaino e mi baciò di slancio. L'esperienza di quei pochi giorni rubati, sofferti e sudati mi ha permesso non solo di riappropriarmi di una parte importante di me e di stare meglio anche con gli altri, ma ha fatto allargare i miei orizzonti, tanto che un'idea ha cominciato a frullarmi per la testa. Perché non creare un gruppo di arrampicata al femminile? Ho cominciato così a frequentare di nuovo la palestra e qui a parlare con diverse donne di ogni età per mettere insieme una ventina di alpiniste e organizzare delle uscite tra di noi. Ed è stato fantastico. Prima di partire parliamo molto dei desideri, della capacità di ciascuna per costruire un programma adatto. Prepariamo i pasti insieme e la sera si ride e si beve di gusto. Il mio obiettivo non è creare divisioni di genere o escludere gli uomini. Voglio solo permettere alle donne di acquisire più autonomia e leadership in montagna. Qualità che dovrebbero poi essere valorizzate anche nella sfera privata, aiutandole a esprimere appieno le loro qualità. In questo contesto è impossibile non fare progressi e in più ho scoperto le virtù della sorellanza che hanno allontanato il senso frustrante ed isolamento del mio passato. Arrampicare significa cercare equilibri impossibili e io ho ritrovato il mio sulla parete nella vita, tirando fuori la grinta, facendomi valere e difendendo le mie opinioni e i miei spazi. E ora smettere è impossibile. Cascasse il mondo.